Attenzione! Battaglio! Cuppolo! E asciuto pazzo padrone!
Psicoradio!
La radio della mente.
In collaborazione con Arte Salute Onlus e Dipartimento di Salute Mentale di Bologna.
A. Attenzione!
B.
Battaglio!
C.
Cuppolo!
Psicoradio!
La radio della mente.
In questa puntata riprendiamo con gli psicodizionari, ma visto che siamo in pieno periodo natalizio, Psicoradio vuole fare una sorpresa a tutti gli psicoascoltatori e psicoascoltatrici.
Da questa settimana e per le prossime settimane ogni redattore vi farà un regalo per il periodo natalizio. Io mi sento di consigliarvi un libro di Arthur Conan Doyle, Uno studio in rosso, il primo della serie su Sherlock Holmes, che sto rileggendo in questo periodo anche di notti insonni. Non so perché, ma un qualcosa di familiare e di natalizio questo libro, così come sono familiari e natalizi i film di Hitchcock. In particolare mi ricordo Nodo alla gola, che come tutti i film di Hitchcock mi ricordano il periodo natalizio, probabilmente perché li guardavo con i miei genitori.
Psicodizionario. Abulia, anancasmo,
atto mancato, borderline,
brontofobia, controfobia, dismorfofobia,
feticismo, genofobia,
isteria, malinconia,
narcisismo, olismo, perversione,
sindrome, stigma,
tic, trans, tricotillomania,
uranofobia,
vaginismo, lustrofobia,
voci, zoerestria,
zozia.
Tutto quello che avreste voluto sapere non avete mai osato chiedere.
In questa puntata continuiamo con lo psicodizionario, come vi dicevo, e continuiamo con la lettera D, disturbo di personalità borderline, E, empatia, F, di film.
Disturbo di personalità borderline.
È una patologia frequente che ha inizio nell'età giovanile, si può curare.
Abbiamo con noi la dottoressa Maria Grazia Beltrami, psichiatra, che coordina un progetto sul disturbi di personalità in collaborazione anche con la regione Emilia-Romagna.
È caratterizzata dalle relazioni instabili che oscillano tra ti amo e ti odio, da tentativi di evitare l'abbandono reale o immaginario, da sentimenti di vuoto, da un'instabilità affettiva, da crisi di rabbia o perdita di controllo con agiti rabbiosi, da una grande impulsività che ci porta spesso a una guida spericolata, spese eccessive, a un sesso non protetto e promiscuo, da gesti autolesivi e alto rischio suicidario, mancano anche l'ideazione paranoide, ovvero dei piccoli scompensi psicotici sotto stress. Il disturbo dell'identità, ve lo dico con le parole di un paziente che ogni tanto, quando sta male, mi dice: io non so chi sono, io mi sento strano.
Quando è che invece lei dice non è un momento transitorio, non è una fase, come dire, necessaria di evoluzione, ma è un disturbo?
Allora, negli adolescenti, diciamo, la posizione per adesso in Italia, in alcune, sopra Bologna, è quella comunque di non fare diagnosi di disturbo di personalità, ma di utilizzare altri criteri, di fare diagnosi solo dopo 18 anni. Nell'adulto si fa diagnosi quando c'è una costellazione stabile di almeno 5 di questi criteri che abbiamo detto.
E quali sono quelli più ricorrenti?
Il criterio più frequente è l'autolesionismo, cioè il comportamento suicidario, e spiego che cos'è. L'autolesionismo, cioè sono ad esempio le ragazze che si tagliano.
Lei parlava anche di tendenze
suicidarie, nel senso che esiste un rischio elevato di suicidio di questi pazienti, soprattutto se non trattati, e in momenti particolari di crisi, cioè, ci sono dei tentativi di suicidio che possono essere l'assunzione incongrua di sostanze, può essere un incidente in macchina, può essere il taglio dei polsi, ma con tagli profondi che provocano emorragie serie. A volte questi tentativi possono giungere all'obiettivo, cioè al suicidio realizzato. Quindi il disturbo borderline è un disturbo serio.
Ci sono dei consigli su come ci si deve comportare con una persona che soffre questo disturbo?
Per quanto riguarda le condotte autolesive e il rischio suicidario, è che sono persone che hanno un alto livello di sofferenza e sono con la pelle molto sottile, nel senso che sono molto sensibili a comportamenti, a situazioni che a noi probabilmente non danno fastidio, ma a loro sì. Ma cose, anche uno sguardo a volte può far male in queste situazioni. E comunque anche una persona che minaccia spesso il suicidio, anche senza farlo, è comunque una persona che va ascoltata, perché sono dei piccoli segnali di disagio che hanno il significato di una richiesta di aiuto in ogni modo.
Quando è che è un segnale di disturbo e quando è invece un tratto caratteristico di una persona e senza che sia un vero e proprio disturbo?
Ma se ad esempio io tento di lasciare una persona o una relazione con una persona che spesso si arrabbia nella relazione, che non tollera la mia assenza, che ha la minaccia di termine della relazione, prende dei farmaci o minaccia il suicidio, questo elemento insieme ad altri è un elemento che può preoccupare, perché si sottolinea la fragilità estrema rispetto alla paura dell'abbandono.
Alcune delle musiche della puntata sono tratte dall'album Io, Me e Luca, primo progetto discografico dell'associazione Do di Matto di Torino, che dà voce a persone con vari disturbi psichici attraverso l'arte. I testi scritti sono di Luca Bolelli, che da anni convive con il disturbo borderline di personalità.
Immaginate vivere un vuoto vasto come deserto. Immaginate non sapere che emozione si sta provando. Immaginate vivere e morire ciclicamente. Immaginate ricostruire dopo ogni distruzione, immaginate il caos e la confusione. Come essere bombardati ogni giorno, immaginate l'emarginazione e la paura. Rimango qui. Con amore e speranza, a sognare la felicità, la libertà della mia anima.
Psicodizionario.
Empatia.
La prima volta che mi sono avvicinato al CSM stavo molto male, ho chiesto un appuntamento e mi è stato dato dopo un mese e mezzo, due mesi, Quando io ho detto, ma come, un mese e mezzo per un appuntamento? L'infermiera mi ha risposto, ma non è mica un'operazione a cuore aperto. Insomma, quando uno è in uno stato d'animo che è già in difficoltà, sentirsi dire una cosa di questi, insomma, non è bellissimo.
Empatia, capacità di immedesimarsi in un'altra persona fino a coglierne i pensieri e gli stati d'animo.
Questa è la definizione di empatia, tratta dal dizionario di psicologia di Umberto Galimberti.
Anche i redattori di Psicoradio hanno parlato di empatia, raccontandosi e confrontandosi attraverso le loro esperienze.
Devo dire che sono stata abbastanza fortunata con il personale del centro di salute mentale, perché ho trovato comunque, se non lo psichiatra di riferimento, almeno una persona all'interno della struttura che si preoccupava per me e mi chiedeva come stavo. Soprattutto nell'ultimo episodio in cui sono stata male, c'è stata un'infermiera che mi è stata particolarmente vicino e mi ha quasi aiutato con veramente tanta dedizione, che sul momento non sono riuscita a recepirla, ma a posteriori ho riflettuto che in effetti lei è stata un grande punto fermo.
Io per esempio al centro di salute mentale in tanti anni non ho quasi mai trovato un infermiere empatico. È soltanto una volta che sono andato lì in cui non stavo bene, solo una volta in 10 anni c'era un'infermiera nuova che mi ha visto un po' stravolto e mi ha detto hai bisogno di un goccio d'acqua. E io ero incredulo.
Ma secondo me l'empatia scatta quando vai da un medico e ci vai per qualche cosa, perché se è ovvio che se quello ti dà solo farmaci e basta, come fa a scattare l'empatia? Cioè, non lo so, ecco, non può scattare. Se tu invece piano piano vedi che questa persona è interessata a te, lo percepisci, allora può scattare qualcosa.
Secondo me che ci sono persone che riescono a esprimere, non so, quello, le idee, tutto quanto, solo dal vivo.
Qualcuno di voi fa della psicoterapia, degli incontri, eccetera, con Zoom, insomma con qualche mezzo elettronico? Funziona lo stesso o la mancanza della presenza, di esserli di fronte, di vedere la faccia, di vedere l'espressione cambia la situazione?
Per me no, sinceramente, quindi io ho bisogno di vederle le persone.
No, anch'io preferisco vederle, però quando non si può lo facciamo telefonicamente, è diverso. Cioè mi sento come una chiacchierata così, tanto per fare.
Secondo me ci sono persone che funzionano con l'empatia meglio con la distanza. Mi piaceva molto un professore all'università che quando faceva lezioni frontali con gli studenti sembrava paterno, accondiscendente, comprensivo. Quando ho finito gli esami ho chiesto la tesi a questo professore. Ogni volta che ci dovevo andare io stavo malissimo io, ma percepivo proprio che anche da parte sua c'era una totale mancanza di empatia.
Con una psicologa che io ritenevo veramente capace, solo che dopo appunto ho iniziato a schizzare per una volta che non c'ero andato, e allora quella mini empatia che si era formata è andata a scemare.
Eugenio Bogna dice che bisogna seguire sentieri diversi da quelli abituali quando si fa il suo mestiere, lo psichiatra. Bisogna lasciare una psichiatria che, volendo diventare scienza, deve per forza distaccarsi dalle persone che cura. Non può avere un atteggiamento empatico, deve vederle oggettivamente. Le persone devono diventare appunto oggetti. Invece, al contrario, secondo lui, è nella vicinanza, nell'ascolto, nel dolore che va cercato il tratto comune tra le persone, tra chi è folle e chi non lo è, ma soprattutto tra il paziente e lo psichiatra, nelle emozioni comuni. Per questo tipo di psichiatria il punto focale non è la diagnosi, non è la malattia, è la sofferenza. E la sofferenza è un'esperienza che tutti gli esseri umani fanno.
Dentro la follia, spesso, constatiamo gentilezza d'animo, nostalgia disperata di un incontro, soprattutto una grande aspirazione ad essere ascoltati nel proprio dolore, nella propria angoscia, nella propria disperazione. Tanto certo i soli farmaci non bastano, perché quando i farmaci si accompagnano ad ascolto, a partecipazione del dolore, ecco che anche i farmaci vengono in qualche modo aiutati a svolgere le loro funzioni, che si realizzano fino in fondo soltanto in un contesto appunto di dialogo reciproco.
Per introdurre la lettera F, sentite questo breve estratto dal film Io N di Woody Allen.
Ho visto l'ultimo Fellini giusto martedì scorso, non è uno dei suoi migliori. È mancante di strutture coesive, si ha la sensazione che non sia del tutto sicuro di quello che vuole dire. Oddio, io l'ho sempre definito essenzialmente un grande tecnico del cinema. D'accordo, La strada era un buon grandissimo film. Grandissimo nell'uso dell'energia negativa.
Io sento che mi sta per venire un colpo.
Smetti di ascoltarlo.
Mi strilla le sue opinioni negli orecchi.
Mettiamo ad esempio in Giulietta degli Spiriti o nel Satyricon. Io lo trovo incredibilmente indulgente. Sai, è veramente uno degli autori più indulgenti. Ma veramente.
La parola
sai,
chiave è indulgente.
Peraltro, è come Samuel Beckett. Sai, io ne ammiro la tecnica, ma non mi colpisce mai a livello viscerale.
Allora lo colpisco io a livello viscerale.
Ti lalvi.
Ma mi sta spottando sul collo questo. Forse è il primo appuntamento. Si saranno conosciuti con un'inserzione sulla rivista Vita Ermeneutica. Accademico trentenne desidera conoscere donna interessata a Mozart, James Joyce e sesso anale. Ma cosa fa uno quando si trova incastrato in una coda con un tipo del genere alle spalle?
Ehi, un momento,
è una cosa da impazzire.
Dizionario
F. Film.
Grace, una donna in fuga da alcuni gangster, arriva a Dogville, dove, superata l'iniziale diffidenza, trova rifugio in cambio di piccoli lavoretti. Grace sembra trovarsi bene nel paesino, però sarà vittima di ricatti e violenze. Questa è la sinossi di Dogville, film di Lars von Trier. Ma oggi non vogliamo parlare del film, ma delle reazioni che si possono vivere al cinema.
Questo film ha avuto su di me un impatto psicologico molto molto forte. Qual è la peculiarità di Dogville? Che le vicende si svolgono come se fosse una pièce teatrale, si svolgono tutte su una sorta di palco. Noi spettatori possiamo vedere ciò che gli attori dicono all'interno dei muri perimetrali che li dividono dall'esterno, ma in realtà non c'è uno spazio fisico a dividere gli attori l'uno dall'altro. Questo escamotage fa alzare sicuramente il livello di tensione, tant'è che quando si giunge alla fine del film, cioè siamo all'apice della tensione, siamo al clou, in quel momento mi è capitata una cosa che non mi è mai capitata con nessun altro film, ovvero al cinema, durante questo evento drammatico, io sono scoppiato in una risata quasi isterica, perché quello che è accaduto mi ha come sollevato da un peso che mi stavo portando e che stava montando durante tutto il film.
Io di Dogville non ricordo quasi nulla della trama, ricordo solo la cupezza del film. Ma la cosa che invece ricordo, come se fosse accaduta ieri, anche se credo che il film sia uscito quasi 20 anni fa, è la sensazione che ho provato nel momento in cui mi sono trovata al cinema, nel buio della sala, a piangere singhiozzando fortissimo senza avere la capacità di fermarmi. È una cosa che non mi è successa mai per nessun altro film. Si sono accese le luci, le persone hanno cominciato a vestirsi e io continuavo a singhiozzare rumorosamente. In questo momento non ricordo il perché, ma ricordo il senso di oppressione che mi sembrava di poter allontanare solo con quei pianti così forti e rumorosi.
Dunque, sono andato a vedere Dogville al cinema con, credo, 3 amici e sono rimasto così sconvolto e arrabbiato durante il film che a metà film stavo per andarmene, sono rimasto al cinema solo perché ero con degli amici e quindi non mi andava di andare via, se no me ne sarei andato dal cinema, cosa che non ho mai fatto con nessun film in vita mia.
Il cinema e la psicanalisi sono nati praticamente insieme alla fine dell'Ottocento. Infatti nel 1895 a Parigi i fratelli Lumière proiettano i loro primi brevissimi film e a Vienna Freud stava eseguendo le prime interpretazioni dei sogni. E da allora cinema e psicanalisi sono cresciuti intrecciandosi in una relazione spesso molto profonda. Per esempio, la psicologia ha indagato molti aspetti del cinema e ne ricordo solo 2, gli studi sulla percezione, che sono cominciati molto presto, all'inizio dei primi anni del Novecento. Per esempio, Cesare Musatti cercava di capire perché noi percepiamo in modo tridimensionale le immagini sullo schermo invece di vederle piatte come sono in realtà e come ce le fa vedere, per esempio, una fotografia. Ma molti altri studi che continuano ancora adesso sono quelli sugli effetti, gli effetti provocati dal cinema, probabilmente intuendo le capacità delle immagini filmiche di creare connessioni con l'inconscio dello spettatore. E nei primi anni del Novecento c'è stata anche molto paura di che cosa poteva provocare il cinema, tanto che si parlava di sintomi cinepatologici. A sua volta il cinema ha usato la psicanalisi sia per la critica cinematografica, ma anche perché molte sceneggiature sono state caratterizzate da riferimenti psicanalitici, soprattutto quando gli autori avevano avuto esperienza di analisi, come Federico Fellini o come Bertolucci, Bernardo Bertolucci, che ha rivelato che molte sue sceneggiature sono nate durante le sue sedute di analisi. E d'altra parte, Hollywood è sempre stata chiamata la fabbrica dei sogni. Psicoradio ha tanti appassionati di cinema e oggi Lorenzo ci parlerà di un film che per lui è uno dei film più psi che ha visto nella sua carriera di spettatore.
Il film di cui voglio parlare è Take Shelter di Jeff Nichols. Il film parla di un uomo della provincia americana che ha degli incubi notturni, cioè sogna che arriverà una tempesta, un uragano, e a sconvolgere tutta la sua esistenza. Quindi questo si riflette anche quando, nella realtà, quando è sveglio. Lui è sempre preoccupato di questa cosa e decide di costruire un rifugio anti-uragano, dove portarci tutta la famiglia, la moglie e la figlia sordomuta. Per il momento non si verifica nessun uragano, c'è il contrasto tra moglie e figlie che si ribellano a questa decisione di vedere il marito preso da queste paranoie e schizofreniche e per costruire e vivere in un rifugio anti-uragano. Finché la cosa che mi ha, diciamo, colpito è soprattutto l'atteggiamento che cambia della moglie. Prima un po' lo manda a quel paese, gli dà del pazzo, e poi con amore cerca di aiutare questa persona parlandogli nel rifugio anti-uragano. Il film ci lascerà però con un punto interrogativo, perché quando tutto sembra, diciamo così, risolto, l'uomo esce dal rifugio anti-uragano, capisce che non c'è nessun pericolo, all'orizzonte succederà qualche cosa. Questo film vuole farci interrogare su dove possono nascere le paranoie di un uomo e quanto queste possono essere lontane o vicine alla realtà.
Oggi abbiamo finito con la F di film. Nella prossima puntata sentirete la G di guaritori, H di hikikomori e I invidia del pene. Buona settimana!
Scriveteci all'indirizzo di posta elettronica psicoradio@gmail.com
o visitate il sito www.psicoradio.it.
Psicoradio,
la radio della mente.